Radio Fly è l'appuntamento con ritratti aretini, l'appuntamento del lunedì che poi viene replicato il martedì alle 21. Qui su Radio Fly torniamo a parlare di aretini dell'anno. Lo avevamo fatto qualche settimana fa commentando appunto il sondaggio della redazione del Corriere di Arezzo. Oggi ospitiamo l'aretino dell'anno 2018 secondo la redazione della Nazione di Arezzo, che per la verità ha assegnato questo titolo a un tris di nomi, un tris di storie. E infatti ci sono Mariangela Franceschini, che è una ricercatrice e studiosa cortonese, c'è il presidente del Calcit Giancarlo Sassoli e c'è anche Giuseppe Angiolini, che è ospite dei nostri studi questa mattina. Buongiorno.
Buongiorno
e ben trovato qui nei nostri studi per tutti. Beppe di Sugar.
Vi ringrazio, è vero, ormai sono clonato Beppe Sugar.
È vero. Allora, l'aretino dell'anno del Corriere di Arezzo è stato nominato Andrea Bartemucci, che è campione dell'ultra cycling. Lei fa sport?
Non molto. Purtroppo ho pochissimo tempo, quindi magari dico, mi piacerebbe anche, che poi non dico sono tipo sportivo perché non è vero, però è tempo libero, delle cose per portarsi anche un po', insomma, salute anche, no?
Certo.
E quindi non dico, cammino tanto, questo sì, corro tanto nel mondo, perché sono sempre in giro per il mondo, come ho visto, infatti anche appuntamento.
Correre con l'aereo però non serve.
No, corro a piedi, ho fatto Parigi lungo e largo, non so, in taxi, ma insomma dico, comunque mi muovo molto, quello sì. E poi poche cose, veramente, non sono uno sportivone, sono un po' il divano, no, scherzo.
Si occupa di altro, perché sì, Beppe Angiolini è uno dei buyer e imprenditori della moda italiana più importanti al mondo, è presidente onorario di Camera Italiana Bayer Moda. Come si è sentito quando è stato nominato aretino dell'anno?
Allora, dunque, io ho saputo questa cosa tramite una telefonata, nel senso, guardi che così cosa, dice, vorremmo parlare, perché è stato, noi vorremmo, gli abbiamo dato questo titolo che per noi non merita. Io dico, vabbè, no, diciamo che, allora, per me un fatto importante è quello che credo che sia più giusto, è che io tengo molto la mia città. Tengo molto in città perché poi sono nato qua, le amicizie, gli affetti, la famiglia, quindi è una cosa, per me una città in cui veramente quando torno da fuori è sempre bene, cioè nel senso mi trovo bene. È chiaro che è una città un po' assonnata, una città un po', non dico spenta perché non è vero, però è una città insomma piccola di provincia, non è che abbia questa visione internazionale, ma torno molto volentieri, i miei cani, la mia campagna, quindi questo premio quando mi è andato dico forse è una gratificazione, oltre per le cose vabbè, che poi tutti noi facciamo, ci siamo da fare, io per tanti motivi, tanti versi, anche magari in altri campi, ho fatto adesso una cosa bellissima, questa missione in Kenya, con dei bambini poveri, diciamo così, orfani, e ho visto tanta miseria, tanta tristezza, tanta povertà, ma tanta veramente. Ho passato gli ultimi giorni dell'anno con loro in questa missione, e devo dire che mi ha colpito particolarmente. Sono tornato con un approccio diverso, però ho capito tante cose, fanno capire tante cose, e avendo fatto questa esperienza mi ha dato veramente questa forza di dire anche che noi siamo qua, stiamo bene, la salute, economicamente a posto, e dico madonna mia, certo che differenza, che
e pagare, toccare con mano toccare certe con mano, realtà,
e pensare che vendiamo, dico io parlo di un cappotto a certe cifre, una giacca a certe cifre, e questi magari il povera gente li vedi proprio veramente con delle case con tetti di paglia che quando piove, cioè acquazzoni terribili, gli piove in casa e si spostano dove non viene giù acqua dal cielo, diciamo, con i pavimenti di fango, vedi veramente cose terribili. Quindi dico, tornare qua in questa città che poi è una bellissima città per me, e sapere di essere premiato al Tiro dell'anno mi ha fatto, insomma, è un piacere.
Abbiamo visto delle foto molto belle riguardo al Kenya sui social.
Un'esperienza unica, veramente devo dire che ho visto Poi questi bambini, io avevo in mano, ho portato, non so perché, una, le sfere, quelle, le bulle, quelle con la neve dentro, dove ci sono, sì, i monumenti, sì, delle città, quindi sì, Roma, avevo Roma, con il Colosseo, mi sembra, questa palla di vetro con la neve dentro. Quando questi bambini, c'era la direttrice, c'era la preside, c'era tutti in questo orfanotrofio, circa mi sembra 500 bambini, hanno visto questa cosa, la neve forse loro in Kenya non l'hanno mai vista, certo. Quindi vedere questo, questa pala che veniva fuori, impazziti dalla gioia, ma poi abbiamo cantato, abbiamo insegnato le parole in inglese, la lavagna, ma tutti...
Era la prima volta?
Sì, sì, tanto a me, avevo detto a questa mia amica, qui anche di Arezzo, una persona che è presidente di questa Ollus, Mariangela Alterini, e lei sta facendo un'operazione da anni, 10 anni credo, molto, molto importante. E toccare con mano, devo dire che è un'esperienza meravigliosa.
Tornerà?
Tornerò, anzi, perché mi hanno chiesto loro questo preside, un signore molto gentile, molto carino, mi diceva, sai, bagna, mi ha fatto vedere i bagni di questi bambini, una cosa dobbiamo fare dei bagni nuovi, ci date un po' una mano, un campetto da calcio, da calcetto, insomma. E quindi dice, se potete contribuire a darci un sostegno, io ho risposto ben volentieri, quindi mi ha fatto molto, è una cosa che mi ha particolarmente colpito, devo dire, negli ultimi tempi, forse la storia più importante che mi ha emozionato.
Si sente?
Sì, 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 sì.
Si sente da come, sì, sì, la racconta.
Mi ha proprio emozionato.
Tornando alla nostra città e l'amore per Arezzo, senz'altro si evince anche dal fatto che lei non ha pensato, visto comunque la professione, sarebbe forse stato più facile andare via da Arezzo, è rimasto legato ad Arezzo.
Allora, io ho pensato tante volte, per la verità, di spostarmi. C'è una città al mondo meravigliosa, lo sappiamo tutti, nel senso, io New York, che la vedo come la più bella città del mondo, Tokyo, Los Angeles, Londra, Berlino, Parigi, sono mete in cui io, per lavoro, o per la moda, o per le tendenze, o per l'arte, comunque, sono posti che io tocco, proprio perché anche poi ci lavoro con queste aziende di queste zone, di questi posti meravigliosi. Certo, sono città vive, città che ti regalano. Ecco, io dico che in questa città impari, cioè prendi, ti danno carica, ti danno energia, che poi magari, io, anche se uno non si rende conto, questa energia che catturi dalla strada proprio, poi la riporti nella tua città, nella strada, alle persone con cui vivi, è una cosa veramente magnifica. Quindi dico, però la mia base ormai è questa, non è che dico che posso...
Le radici sono qui.
E rimango con le radici per terra. Però non sono sempre qua, quindi ho possibilità di muovermi, quindi va bene così.
Certo, bene e così. Comunque è riuscito a trasformare questa piccola città di provincia in una tappa immancabile per chi fa moda, appunto, grazie al suo lavoro e anche mettendo a disposizione la sua esperienza, la sua professionalità in altre iniziative di promozione della nostra città, penso a Oro Arezzo, sì. Gold Italy, alla Fiera Antiquaria.
Sì, 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 ho avuto, diciamo, nel tempo questa prima... Presidente del comitato tecnico della Fiera Antiquaria, e mi ha fatto piccole cose, perché poi anche lì la politica non è facile gestirla, però insomma ci siamo mossi abbastanza bene con interventi sulla fiera e poi con Oro Arezzo e Gold Italy, che faccio tutta la parte, diciamo, creativa, artistica. E dando, io credo che in tutte le cose che uno fa, uno deve sempre cambiare, deve sempre rinnovarsi. La mia teoria è stata sempre questa, che ogni giorno deve pensare di rinnovarsi. Se uno rimane, dice, io sono arrivato al successo, non è vero, non si arriva mai al successo finale, perché se no uno svette, finisce.
Certo.
Però deve sempre pensare, anche se uno dice, ma sto bene, ho fatto questo, bello, deve sempre comunque sia... percorrere la strada del rinnovamento continuamente, ogni giorno, non devo cambiare tutto, però pensare a un cambiamento, questo sicuro.
Ma Arezzo ha bisogno di essere promossa meglio? C'è molto da fare o comunque...
Dunque, allora, io dico, sono anche nella fondazione...
Arezzo in Tour?
No, nell'altra, nella... fondazione, quella per, diciamo così, della cultura della città di Arezzo, e devo dire che io anche con il sindaco, che abbiamo un rapporto abbastanza vicino, ci consultiamo, ci parliamo. Io ho detto che abbiamo una città meravigliosa, con delle opere d'arte, dei nostri antenati fantastici, quindi ha dato alla luce tanti personaggi, no? Dico, per me, oltre a fare le cose che facciamo, che sono importanti, arte, cultura, io tenterei di valorizzare bene quello che abbiamo. Cioè, di più, pensiamo a Piazza Francesca, pensiamo a tutto quello che c'è, insomma, Guido Monaco, la cultura nostra, la nostra radice, come dico, da cui proveniamo. Io dico, puntiamo molto, investiamo molto anche a livello internazionale, promuovendo quello che abbiamo. Perché questa è una cosa per me che invece facciamo un po'. Non abbiamo mai esteso la nostra città al mondo.
Non l'abbiamo mai sottolineato abbastanza.
No, mai bravo, mai messo a fuoco queste nostre. Perché se gente sapesse, vedesse, penso all'America, penso a paesi che oggi sì, è vero che è un momento molto particolare, non è più il momento che la gente magari spende, anche se nei viaggi però comunque sia vanno bene, più di altre cose. Però io credo che prima di tutto pensare, valorizzare, comunicare. Ecco, comunicare. Oggi si vive di comunicazione. Senza quello non si fa niente.
È vero.
Quindi comunicare la città di Arezzo in un modo, quello che abbiamo. Poi puntare tutto sull'arte, sulla cultura, per far sì di elevare questo. A me le cose fatte per. Ecco, una cosa che dico, poi magari forse non voglio essere negativo. Portare gente in centro storico è vero che è importantissimo. È vero che perché il movimento crea situazione, crea i giovani che fanno. Ma oltre a questo è importante dare un livello culturale alla città alto, quindi innalzare questo nostro patrimonio, dare un risalto. Questo io sono
si
qui.
Può venire a fare shopping e entrare anche dentro un museo.
Esatto, sì, io tutte cose culturali, cose arte, promuovere la città nel suo complesso, con quello che ha, con quello che dobbiamo fare.
Esatto, e lei lo fa anche, mi fa molto piacere vedere all'interno del negozio il libro su Piero della Francesca o altri libri che hanno a che fare con la nostra cultura, con la nostra storia. Lo ha fatto anche con il recente restauro di Palazzo Lombardi, di cui parleremo tra poco. Prima facciamo una pausa musicale, ci ascoltiamo Franco Battiato con Radio Varsavia, un brano che Beppe Angiolini ha scelto.
Mi sta veramente a cuore, bellissimo.
Battiato o la canzone?
Tutte e due.
Ce l'ascoltiamo.
Scendevano in pigiama per le scale per aiutare i prigionieri. Facevano le bende con lenzuola. E i cittadini attoniti fingevano di non capire niente per aiutare i disertori. E chi scappava in Occidente Radio Varsavia. L'ultimo appello è da dimenticare. Radio Varsavia. L'ultimo appello è da dimenticare. Commercianti punici
prendevano sentieri di montagna per evitare i doganieri ed arrivare in Abissinia. La Cina era lontana, l'orgoglio di fantastiche operaie che lavoravano la seta, le biciclette di Shanghai. Radio Varsavia, l'ultimo appello è da dimenticare. Radio Varsavia, l'ultimo appello è da dimenticare.
E questa era Radio Varsavia con Franco Battiato. L'appuntamento su Radio Fly è quello di Ritratti Aretini. Siamo con Beppe Angiolini, aretino dell'anno secondo la redazione della Nazione di Arezzo, e abbiamo iniziato a parlare della storia anche di Arezzo. Abbiamo iniziato a parlare della promozione della nostra città e si diceva appunto prima di questa interruzione musicale che bisogna ripartire anche da quelli che sono i nostri padri della nostra, certo, cultura. Lei lo ha fatto anche nel restauro di Palazzo Lambardi?
Diciamo di sì. Io, anzi no, sì, ho cercato di conservare il più possibile, ho cercato di dare, come così, per me Palazzo Lambardi oggi è una stratificazione di epoche diverse. Io ho voluto conservare tutto senza tralasciare niente, senza cancellare niente. Quindi partiamo diciamo dai mosaici del primo secolo, i mosaici romani, erano domus romana, e queste erano delle terme, credo, per quanto riguarda la sovrintendenza, monumenti anche di Roma sono venuti, hanno fatto tutte le analisi. Quindi pensare a trovare una cosa di 2000 anni fa, voglio dire, lasciata intatta, è stata coperta con del terreno, quindi salvaguardata perfetta, l'abbiamo restaurata, quindi partiamo da lì, quindi un primo secolo, per poi salire a un affresco di Spinello al primo piano, tutti gli affreschi, diciamo così, dei muri che sono diciamo settecenteschi, perché il palazzo è del 400, però ci sono stati interventi in epoche successive. Però è venuto fuori una roba veramente interessante, perché nel conservare tutto questo patrimonio, questa bellezza che poi la location ha, abbiamo cercato di renderla contemporanea, quindi unire le due cose, e secondo me, non dico perché è mio, perché voglio fare delle, però è ben riuscito, è un progetto di cui sono veramente felice.
È un bel contrasto anche.
Sì, io adoro questa cosa qua, come diciamo anche nella musica, appunto, quando io ho scelto questi pezzi, oggi penso che sia importante mischiare, cioè varie situazioni,
contaminare
epoche diverse, etnie diverse, tutto quello che per me oggi si può mettere insieme, come nella moda. La moda oggi è bella perché è libera, che è contaminata da tante cose, dalla strada, da pezzi particolari, non c'è una tendenza, non c'è una cosa che dici oggi va di moda questo, no, niente. Oggi non puoi dire, perché oggi va pantalone largo, stretto, gonna, è meraviglioso perché questa libertà di poter mischiare, mixare come uno vuole, anche in base al proprio fisico, diciamo così, per me la moda è un momento magico, perché deve rendere belli o belle, quindi se non la sta male è inutile comprarla perché va di moda. Oggi si mette le cose indosso per rendere piacevole, gradevole il nostro, la nostra attitudine, anche il nostro stile. Lo stile, dico sempre io, è molto più importante della moda. contro il mio interesse, ma lo stile di una persona, quello che crei in te stessa o in te stesso con una tua modi di fare, col tuo camminare, col tuo porti, anche con la gente, anche con le persone, anche se vai in banca allo sportello,
certo,
è tutto uno stile di una persona che si crea, e quello è molto più importante di investirsi in un certo modo.
Di un indumento alla moda.
Certo, io sono d'accordo. Quindi ecco, dico, anche la musica per me è bella quando è contaminata, quindi pezzi italiani, pezzi stranieri, e io trovo sia una cosa molto, mi piace di più, a me questo mi attrae oggi.
Tornando a Palazzo Lambardi, ecco, io inviterei chi non l'avesse visto, anche perché queste bellezze si possono vedere, non è necessario,
certo,
fare nessun acquisto, cioè questo atrio, questo ingresso.
Anzi, dire, è un luogo aperto e mi piace che la gente venga a vederlo, se poi non è detto che non deve comprare, è un per me è una cosa che uno deve vedere, non dico un museo perché sarebbe ingiusto, però è un passaggio, uno può fare tranquillamente, io sono felice di accogliere chi vuol vederle, chi vuol venire a...
Fa impressione, tra l'altro, perché sopra il mosaico c'è questo pavimento a vetro e quindi fa anche un po' impressione camminarci sopra.
Sì, in effetti
però...
molte persone devono essere accompagnate, un po' sembra di... No, mi fa effetto, sembra di cadere, è vero, sì.
Quando saranno festeggiati i 40 anni di Sugar?
Presto, purtroppo.
Perché era il 1979.
Sì, quindi sarebbe
giusto.
Ora.
Quindi sarebbe... No, pensavo ci fosse... C'è una data precisa? Precisa, un mese.
Ottobre, ma io penserei ai 50, però.
È bastata la festa per l'inaugurazione del Palazzo Lambardi.
È stato, ecco, un altro momento veramente magico per me. Aver visto la città in questo evento, in Piazza Grande, con una delicatezza, una eleganza. Mi dicevano i signori del... Io ho fatto questa cosa insieme all'Associazione Cuochi Italiani. Questi banchi che erano sparsi in piazza, ognuno aveva una specialità tipica nostra. Dice, ma sai che non ho mai visto le persone, diciamo, essere presenti in Piazza Grande, venire da noi con quale modo di fare così, dice, tutto composto, ci devono le cose, è un omaggio. Io devo ringraziare che ho fatto questa cosa senza inviti. Una vita aperta proprio a chi voleva venire, perché giusto, mi sembrava giusta questa cosa per la città. È stato un ringraziamento, devo dire che devo ringraziare tutti, anzi lo faccio tramite questa radio, perché è stato un momento veramente per me intenso.
Che anni erano per la moda quando lei ha aperto Sugar?
Beh, erano anni sicuramente, io sono partito per caso, perché i miei avevano un'azienda, piccola azienda agraria, e erano così arrabbiati, perché lavoravo e studiavo, facevo l'università, però ho smesso, non ho finito, e studiavo, e ai tempi avevo una fidanzata con la quale lei era amante della moda e voleva aprire questo negozio di moda. Io a casa racconto questa storia, i miei sembrava fosse successo, ma cosa c'entri tu con la moda, facciamo l'olio, il vino,
tempo
80, sentirsi questa cosa di che un figlio che non c'entra niente, e quindi poi ho aperto questa cosa, e devo dire che i primi 2 anni sono stati molto difficili, molto, molto complicati. 2 anni di in cui dovevo veramente intervenire sempre, perché mio padre mi diceva, te lo dicevo io.
Quindi, che non c'è cosa peggiore per un figlio, no? Sentirsi dire questo.
Poi un giorno io mi sono licenziato dal mio lavoro e ho deciso di prendere in prima persona l'attività che avevo iniziato con lei. E mia madre, nonostante il padre contro, mi dice che è una donna molto forte, molto... è molto in gamba, molto intelligente, furba, tutte, c'era una mamma veramente meravigliosa, e mi dice, guarda, se vuoi vengo ad aiutarti, contro il parere di mio babbo, tutto. Io chiuso un mese, facciamo dei piccoli restauri in bianco, non mi ricordo, piccole cose, e mi ricordo che il primo giorno, il primo sabato, io e mia mamma abbiamo aperto il negozio e abbiamo fatto un incasso che... tornato a casa saltavo quindi io dico, non è che invento niente, stesso prodotto, stesse cose, indumenti magari messi in un modo diverso, però ci credo nelle persone, non perché io abbia questo, però ci sia qualcosa, un magnetismo, qualcosa che possa cambiare cose in brevissimo tempo. Io credo che anche comunicare, anche con noi stessi, non tanto con i mezzi di comunicazione, alle persone quel modo solare, semplice,
il sorriso. Sguardo.
Ecco, io dico sempre ai negozi da me, voi dovete essere, qui vendiamo lusso, no? Poi dico, vendiamo lusso, ma appunto, ma bisogna essere proprio, a parte porlo in un modo super elegante, essere attenti a come lo proponiamo, perché la differenza è tutta qua.
Certo.
Anche muovi le mani, come un capo lo prendi, lo poni al cliente, lo fai vedere al cliente, cambia tutto. E poi dico, essere gioiali, sorridenti, a me piace questo. E forse questo cambiamento di rotta, che poi è andato tutto bene, siamo cresciuti, ha avuto, diciamo così, anche delle risposte veramente molto positive dalla città e non solo, diciamo così, dall'Italia.
E non era scontato dalla città in quel periodo.
Risposte positivissime dalla città, da gente di veniva da Roma, da Siena, da Perugia, da tutta Italia. E quindi dico, era forse proprio in un mese un cambiamento così repentino, io credo ci sia qualche influsso nostro. No, certo. Che cambia veramente le cose.
Oggi, per quello che è la sua esperienza, c'è un tessuto imprenditoriale giovane, c'è voglia di imprenditorialità da parte dei giovani?
Io ho una sensazione, dunque, vedo i giovani in due modi. I giovani sono meravigliosi. Pensando al look, a come i giovani si vestono, a come vengono in negozio, dico, siamo avanti, dico, ma aspetta, quando ero giovane io, quando ero piccolo io. Ma è cambiato, sono ragazzi preparatissimi, elegantissimi con niente, quindi forse perché proprio appunto con l'avvento
c'è internet.
Quindi sono tutti preparati, ma mio nipote che ha 13 anni mi dice, ma quella sneaker tarde, ma quando arriva è avanti, ma veramente pazzesco, quindi sono veramente preparati. Da un altro punto di vista, gente belli, io adoro i giovani, mi continuo a solo di giovani, anzi, questa è una cosa che mi piace molto. Da un punto di vista sono un po' viziati. I ragazzi oggi, purtroppo, devo dirlo, anche io lavoro anche con dei ragazzi abbastanza dai 20 ai 25 anni, anzi da 18 ai 25 anni, che sono magari anche lavorano con me. Sono un po', fanno fatica a entrare nel mondo imprenditoriale, magari i genitori forse, non so, io mi ricordo, io ero diverso, li trovo tutti molto, sì, vorrebbero fare, ma poi c'hanno sempre questo qui, il permesso, la feria, il tempo libero, è tutta una guerra con quello che loro vorrebbero, ma che invece contrasta con quello che poi in realtà sono.
Quindi, si commentava proprio questa mattina nella rassegna stampa locale, dove c'è questo appello del fornaio in Valdarno che non riesce a trovare operai. Quindi.
Ma siccome sono talmente preparati, avanti, li vedo proprio io che sono gente, ragazzi, alcuni straordinari veramente, nel gusto, pensiamo con il computer, cioè veramente spippolano in un modo che ti scoprono e sono bravissimi, è una generazione straordinaria. Peccato che forse questo essere un po' viziatelli dalle famiglie, dalle mamme, dai babbi, non lo so cosa possa essere. Invece vorrei che dire proprio a questi genitori o a queste famiglie di spronarli, di lasciarli andare, un po' di spingerli, perché ragazzi così straordinari come sono questi qua oggi, preparatissimi in certi versi,
è un peccato che poi
non abbiano questa spinta, sono quasi un po' sognoni, quasi un po' spenti, e questo fa dispiacere, perché li vedi talmente belli, talmente belli di energia, che poi dici, ma perché?
Certo, lei prima ci raccontava i suoi inizi, se fosse, immaginandosi così, un Beppe Sugar degli anni 2000, pensa che avrebbe fatto comunque la stessa scelta, la stessa rinuncia al lavoro per inseguire il cuore, il sogno?
Dunque, una bella domanda. Dunque, io dico, oggi il mondo è cambiatissimo, i consumi sono cambiatissimi. Quando io ho aperto, a parte i primi due anni di difficoltà abbastanza serie, la gente aveva voglia di vestirsi, di coprirsi di cose belle, anche griffate, quindi con i marchi addosso. Perché faceva piacere vedere andare a cena una signora con un marchio sponsorizzato da un marchio, perché dava un certo aiuto. Io credo che un popolo, un paese, più si eleva culturalmente meno è attratto dai vestiti. È una roba che dico contro me stesso, ma non è questo, non perché vuol dire che la gente non deve comprare o non compra, non compra più la griffe con l'etichetta
per far vedere, per mostrare,
compra perché un oggetto è bello, compra perché un oggetto è interessante, perché c'è un tessuto bello, perché sta bene addosso, perché dà un'immagine quindi è molto nuova, se vuoi, ma non compra più perché ha questa etichetta o questa griffe scritta o stampata o ricamata o nelle maglie o in un cappotto o in una giacca. Compra perché, quindi, e compra anche in maniera diversa, con più attenzione, con più equilibrio. L'equilibrio rapporto qualità-prezzo oggi è diverso rispetto a quando agli anni 80-90. Allora tutto era facile.
Quindi la scelta sarebbe un po' più complicata oggi?
La scelta oggi è molto più complicata e io, siccome sono qui per caso, la moda l'ho scelta veramente per caso, anche se a me piaceva molto. La moda è una forma d'arte, io penso alle mie vetrine, quando io ci ho investito molto anche di tempo, di denaro, di tutto, me stesso, perché l'immagine per me è la parte più importante che mi ha dato forse. È come un biglietto da visita, come fare, c'hai un negozio, devi fare ogni mese un titolo al tuo libro, al tuo tema, al tuo quadro. Ecco, io la mia vetrina rappresentava questo.
Certo.
Un titolo
è lo slogan,
di quello che tu poi proponevi dentro. Un contenitore dentro asettico con tanti prodotti, ma poi l'immagine della vetrina è quella che ti presentava. Io questo è stata la mia, quindi a me la parte più importante per me del mio lavoro è sempre una parte artistica, culturale, artistica. Io, ecco, il mio sogno sarebbe stato quello, forse.
Ecco.
Più che. Poi dopo, no, ma ben venga la moda, adoro, non è che faccio. Poi mi sono entrato dentro, adesso è un settore che ti sprona, ti sempre, sempre avanti, sempre. Deve sempre al passo coi tempi.
Poi tutto corre velocemente, quindi immagino anche.
Ecco, questa è un'altra cosa. Oggi, mentre prima era tutto molto più. Oggi le sfilate, ogni sei mesi ci sono sfilate uomo-donna, uomo prima, donna dopo. Ecco, ci sono delle strade del mondo, dei paesi del mondo, delle culture del mondo che per me è talmente veloce la moda che sono più avanti della sfilata che propone plan. Io adesso stiamo comprando la primavera, l'autunno inverno 2020. Io sono a Parigi, torno da Parigi, sono stamattina da Parigi e fine l'uomo 2020. Quindi dico, noi stiamo, che arriverà a settembre il consegnato del prodotto, i cappotti, già anche dell'inverno prossimo. Ecco, io trovo che già fra qualche mese avremo delle tendenze già molto più avanti rispetto a quello che io, perché purtroppo la moda corre, è talmente veloce, non stai più dietro, ma è tutto veloce oggi.
Sì, oggi è tutto veloce.
Tutto veloce.
Ci prendiamo un'altra pausa musicale, lo facciamo con Jimmy Scott, quindi andiamo alla musica soul.
Appunto, come dicevo, è tutto
è contaminare dalla musica italiana alla musica
come la moda.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go up every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can do whatever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant.
but nothing can take away these blues. Nothing compared. Nothing compares to you. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears. Tell me, baby, where did I go wrong? I could put my arms around every girl I see, but they'd all remind me of you. I went to the doctor. Guess what he told me? So you better have some fun, no matter what you do. Nothing compared. Nothing compared to you.
Nothing compares to you, insieme a Jimmy Scott. Noi siamo a Ritratti Aretini, ospite questa settimana è Beppe Angiolini di Sugar, ormai la chiamiamo così anche noi qui a Radio Fly. Abbiamo parlato di come i giovani siano per certi versi avanti da un punto di vista tecnologico, così svegli. Quando si è parlato dell'e-commerce, lei però non ha accettato molto subito, non ha preso questa che poteva essere un'occasione in più, no?
Vero, devo dire che è stata una mia, debolezza, errore di strategia, non lo so, è che ai tempi veramente io non credevo a questa diffusione così importante, così poi è stato veramente un avvento. Oggi vediamo, è veramente una cosa, non tanto in Italia, pensiamo all'America, dove le vendite vengono fatte veramente
online,
tante vendite. Quindi dico, io non è che non credevo, io ho fatto il sito per i miei Sugar, per forse tra i primi, anno 2000, e insieme a un amico anche di Firenze, eccetera, che abbiamo fatto il CIE. Poi lui mi diceva, ma guarda, io apro anche l'e-commerce, anche la vendita online dei prodotti miei. Io dico, sì, ma figurati, aperto online. Dico, ma la gente è talmente così, dico, attenta da me, scrupolosa, guarda il capo in ogni dettaglio, si prova un pantalone, prova una giacca, la spalla, una donna al vestito, l'orlo, dico, ma è impossibile.
Non venderò mai online,
perché dico, talmente i miei clienti sono così esigenti, che non lo faranno mai. E vabbè, poi invece lui ha avuto ragione, lui, perché adesso ha un dei siti più importanti che ci sono nel settore, quindi anno 2000 aperto, e infatti chi ha aperto prima, diciamo, è avvantaggiato ovviamente. Io ho aperto molto in ritardo, sta andando bene, ma ci vuole molto tempo per crescere, perché poi tutte le conoscenze nel mondo, l'indicizzazione dei prodotti, è tutto un mondo veramente molto particolare. Quindi lui è stato bravissimo e anche visionario
a cogliere questo,
a quel momento. Io devo dire, no, è questa son più, ma in effetti non sono un tecnologico, lo riconosco, sono più terreno, fiume, forse è una generazione, che ne so.
Sì, è vero. È un po', forse è vero. Sì. Questa trasmissione si chiama Ritratti Aretini e vuole un po' tracciare una carta d'identità dei nostri ospiti con un'attenzione a andare a scovare anche un po' quelli che sono i segni particolari delle persone che vengono a trovarci. Abbiamo parlato della sua professione che spesso la porta lontano, a eventi mondani anche, ma Beppe Angiolini quando è a casa tranquillo, rilassato, che cosa fa? Qual è la giornata tipo relax?
Dunque, allora, io sono uno che, devo dire la verità, lavoro molto. Lavoro molto nel senso che ho sempre qualcosa da fare, da pensare, da studiare, da valutare un progetto nuovo, un'idea nuova, e questi impegni posso magari studiare, insomma, la vetrina, l'allestimento di Arezzo, più che la mia vetrina, più che per Milano magari Instagram della Camera dei Buyer, Camera della Moda, che lo curo io, oppure tutte le cose magari che sono, quindi ho sempre la testa portata a... E poi niente, le cose, il mio tempo libero è fatto, diciamo, quando sono a casa qua vivo così tranquillamente. Magari poi vado a Forte dei Marmi, ho realizzato una cosa bella, diciamo così, uno spazio molto bello in mezzo a un parco, e c'è questa una specie di oasi, diciamo, per me. E mi rilasso in piscina, faccio...
Sì, si estranea completamente da quello che, ecco, è.
Una cosa che ho a difetto purtroppo è che non mi è facile estraniarmi. Cioè non mi è facile, come dire, svuotare la testa e dire ora mi stacco tutto e
mi scollego.
Mi scollego. Sono uno sempre un po', dico... Comunque sia...
Sempre connesso.
Quindi questa è un po' la difficoltà che...
Allora io però ci provo a scollegarla e a portarla nell'isola deserta. Facciamo un po' questo vecchio gioco. Lei sarà senz'altro affezionato a tanti capi d'abbigliamento o accessori. Ma se dovesse essere costretto appunto a andare in un'isola deserta e le venga consentito di portare soltanto tanto pochi oggetti indispensabili, escludiamo ovviamente lo smartphone, che cosa, che cosa adesso, si porterebbe dietro?
Ma di vestire?
Di qualsiasi, di oggetti, di cose che, a cui tiene particolarmente, quindi inseparabili.
No, quindi non lo smartphone. No, porterei sicuramente un libro, anche due, poi della buona musica. Quindi due cuffie e con una musica, magari pezzi un po', come dico appunto, anche strani se vogliamo, anche mischiati in un certo modo, nelle selezioni particolari. E poi, non so, potrei, una sneaker, una camicia bianca, un jeans.
Un indumento che va sempre bene.
Sì, una camicia bianca, un jeans, una t-shirt, proprio molto così, non saprei, poi... Altre cose no.
Però ecco, musica e libri, senz'altro.
Sì, sì, perché alla fine quando sei... Dipende poi come mi mandi, se mi manda da solo, allora prendo musica, libro e qualcos'altro, chissà cosa. Se vado in compagnia, magari anche niente.
Ci si concentra sulla
passo
compagnia.
Tempo a conversare, a compagnia, momenti belli, felici, che magari che non guasterebbe, che la cosa invece più. Questa, la parte forse più non negativa, la parte in cui, diciamo così. La carenza forse di un affetto, di un amore importante, questa è una cosa forse che, ecco,
che le manca.
C'è benedito da avere questo.
Ecco, ecco. Lei ci ha parlato delle origini appunto contadine con l'azienda agraria di famiglia, passione che comunque ha mantenuto, è vero che produce olio?
Sì. No, i miei è una famiglia molto semplice, una famiglia molto, viene proprio veramente lavorato, cioè erano proprietari terrieri, ma da una semplicità come tutti noi forse in passato. Io questo sono, non è che mi vergogno, anzi sono onorato, persone bellissime, famiglia straordinaria. Mio bisnonno era uno anche, insomma, che aveva un sacco di conoscenze, e quindi facevano olio, vino, produzione limitata, però insomma anche ora abbiamo continuato, e mio fratello avvocato che fa però a tempo libero con degli amici cura questa parte, io meno perché non ci sono mai, sono sempre in giro per...
Quindi non ha pensato di fare come qualche persona famosa, investire nel vino?
Abbiamo fatto ora tipo questo marchio registrato, Olio Birbante l'abbiamo chiamato.
Ah, ecco!
Birbante, mi è piaciuto, quindi ho queste etichette, eccetera. Ma adesso vediamo, mi piacerebbe, che non
ha disegnata lei l'etichetta?
Sì, questa goccia di olio che scende. Mi piace molto anche la parte quella, non ho proprio tempo materiale, quindi io sono tra sfilate, eventi, sono sempre in giro veramente per il mondo, ma questo lo faccio con piacere, non è che lo dico con
certo. Dio, Madonna. Però, è una professione ma è anche una passione,
sì,
immagino.
Sì, è una passione, le due, sì. Ah. Ballerie, mostre d'arte, in giro per il mondo, a me mi invitano tutti perché proprio sanno che sono un appassionato, quindi vado volentieri. Però... ecco, mio fratello che lo fa con tanto amore questa cosa, anche per continuare con mio padre che non c'è più, quindi guai, gli olivi sono monumenti per noi, per me, per lui in particolare, perché li fa potare, sono tanti poi, non che ne abbiamo...
L'olivo è una pianta bellissima.
Ecco, meravigliosa, l'olivo è una pianta meravigliosa.
Sì,
noi abbiamo anche tanti viti, ma l'olivo rappresenta proprio una, non so, forse sarà, l'hanno messo nella testa, ma...
Non lo so, però anche per me è una pianta... Io la vorrei mettere nel giardino, ho un giardino piccolissimo, ma la vorrei mettere.
L'oliva è una pianta magica, poi pensiamo alla rotta degli olivi, anche la nostra storia, diciamo così, cattolica, se vogliamo.
Certo.
Ha un simbolo importante comunque, di pace, di che oggi ci sarebbe bisogno, perché in questo mondo qui veramente siamo tutti... Io sono a Parigi, ho visto queste situazioni con
il gilet jaune,
veramente pazzesco, tutte le strade barricate. In Avenue Montaigne hanno distrutto, hanno squartato vetrine, negozi, derubato tutto dentro l'interno del negozio, ma è veramente allarmante.
Non è dei più rassicuranti il clima che stiamo
pensiamo
a
Venezuela, pensiamo a... Esatto. Ma l'Italia stessa, insomma, non è un momento molto...
Certo.
C'è un grande discordia, purtroppo.
Certo. Torniamo alla nostra città, ad Arezzo. Sì. Sta per cominciare il Festival di Sanremo. Su quel palco ci saranno vari artisti che... o aretini o hanno a che fare con Arezzo, i Negrita, Zen Circus, Motta, gli ultimi due che sono appunto sotto contratto della Woodrum, l'etichetta aretina che tanto successo sta avendo. Le piacerebbe vestirli?
Guardi, allora, ho avuto con tutte e tre dei contatti, sia con... Le tre, e abbiamo cercato di trovare le soluzioni adatte, adesso non so come riusciremo a definirle tutte perché siamo, poco tempo ci è rimasto, però sì, sia con i Negrita sia con gli altri due, con il gruppo.
Quindi questa è una notizia che possiamo dare in anteprima?
Sì, non totalmente, ma comunque sia siamo impegnati a dare un contributo al loro look.
Al loro look dell'Ariston.
Tutte e tre le figure, quindi Negrita poi sono... conosco bene, sono persone veramente eccezionali.
Sì, certo.
Eccezionali. Ma tutti e tre, devo dire. Insomma, è una bella... il fatto che siano un po' mezzi aretini, o addirittura aretini come me, è una bella realtà. In tre, poi quest'anno a Sanremo, quindi...
Sì, no, è un motivo senz'altro per guardare, per guardare Sanremo, anche per la qualità della musica. Devo dire che Claudio Baglioni è un direttore artistico
proprio straordinario.
Si sta rivelando.
Poi anche un po'
come
Gozzi abbiamo cercato di dare un po' una...
Bene, sono contenta di questa notizia. Peccato che sono tutti uomini, ma nella moda, tra le clienti, è più facile accontentare una cliente donna o un cliente uomo? Chi è che dà meno problemi? È più deciso?
Allora, l'uomo, se è da solo, è più deciso, sicuramente, perché sa cosa vuole. Oggi, un ragazzo giovane è pazzesco, straordinario, perché sa il marchio, sa la misura, sa cosa cerca, perfetto. I giovani sono veramente, come dicevo, molto preparati e straordinari, bellissimi anche nel modo di poterti vestire. Io adoro i giovani, come vengono per un negozio è quello che comprano. Sono veramente, non eleganti, sono preparati, belli. L'uomo, se è da solo, sicuramente è più deciso della donna, perché ha un suo stile, quindi se è accompagnato e lei, diciamo così, comanda, allora diventa diciamo così, un casino, perché lei vorrebbe una cosa, lui vorrebbe un'altra, quindi fatto sta che diventa un po' un problema. Comunque la vince lei.
Vince
questo,
sempre.
E questo mi fa molto dispiacere, perché ma come tu, io dico, ma vai a comprare, compra come vorresti te. No, invece è lei che quasi sempre
al sopravvento.
Quasi sempre. Raro che un uomo che viene accompagnato da una persona, che è la moglie o la fidanzata, l'amante, la mamma, prova sempre il sopravvento, il, diciamo così, la figura femminile, perché in effetti, diciamo così, parliamo di moda, si presume che una donna abbia questa sensibilità, che non è vero poi, perché poi tutti abbiamo, dipende.
No, certo.
Però la donna in genere in casa è quella che ha la parte più creativa, no? Questo, casa mia sono io. Però invece in tante case sono la parte femminile, quella comunque sia che c'è questa energia di creatività, di eleganza. Rispetto a un uomo, a certi uomini, ovviamente la femminilità dà questo ruolo, questo...
Noi abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, avevamo altre due canzoni in programma, ma ci sarà spazio per soltanto una, ma prima di salutarla volevo sapere, noi abbiamo parlato appunto della sua professione, gli inizi, il compleanno di Sugar che si festeggerà presto, abbiamo parlato del restauro di Palazzo Lombardi, l'impegno anche per la promozione della nostra città, c'è qualche progetto cui sta lavorando in maniera particolare in questo momento, qualche idea?
Dunque, innanzitutto sto lavorando adesso a maggio, aprile per la Ora Arezzo, quindi per una diciamo così, una cosa artistica per Ora Arezzo. Vorrei lavorare insieme alla fondazione, insieme al nostro sindaco, vorrei pensare a qualcosa per di come poter dare un risalto a questa nostra
città,
bellissima città, valorizzando come dicevo prima quello che abbiamo, il potenziale che abbiamo prima di tutto, perché ne abbiamo tanto, quindi tutta la parte è città della musica innanzitutto, è città dell'arte innanzitutto, quindi trovare queste diciamo peculiarità per promuoverle al mondo. Adesso bisogna farla. L'importante, e io dico sempre, non è promuoverla in zona, promuoverla qui diciamo in provincia o Toscana, sì, anche quello va bene, ma va promossa internazionalmente. Oggi non è più interessante, io la mia moda devo promuoverla al mondo, perché oggi mi diceva internet, perché oggi tutto deve guardare al mondo, deve essere globale. Quindi Arezzo deve essere promossa in un modo diverso, non pensando alla festa perché poi prende tutti gli intorni o la periferia o anche la provincia. No, non basta. Oggi bisogna pensare in grande. Quindi elevarla culturalmente con delle azioni alte che elevino, non che tengano, abbassino. Quindi tutto questo cibo, questo modo di porsi anche su queste feste, un po', io non ho niente contro questa cosa, però bisogna dare un livello più alto per far vedere quello che abbiamo da dare l'immagine di Arezzo più elevata, più io, questa è la mia idea che avrei.
E non c'è niente da costruire, perché
no,
ce
no,
l'abbiamo.
No, c'è solo da pensare come,
sì.
Nel modo migliore per poter dare la città a Arezzo e farla venire tanta gente, promuoverla, che venga qua i turisti, che vengano. Io infatti con le mie camere che ho fatto nel Palazzo Lombardi devo cercare anche lì di far venire gente un po' internazionale. Quello sarebbe la mia ambizione oggi.
Ecco, allora noi la salutiamo e la ringraziamo di essere stato nei nostri studi oggi, tra mille impegni sappiamo che insomma la ringraziamo davvero di aver trovato il tempo di venirci a trovare. Con chi salutiamo i nostri ascoltatori? Patti Pravo o John Lennon Jealous Guy?
È difficile.
Difficile.
Mettiamo Patti Pravo, dai, Patti Pravo. Facciamo un po' una roba più italiana.
Ascoltiamo Patti Pravo con Cieli Immensi, grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è tua, se di colpo fa fatica mentre tutto fugge via. A noi bastava solo l'amore, il resto ci poteva mancare, e ridere, scherzare, poi svenire. Ma oggi che mi sembri migliore di quello che poteva sembrare allora. Ma tu chi sei? E cosa vuoi? E come mai? Quante luci dal passato fino a qua, quante luci nel silenzio lungo i viali di città. A noi bastava solo l'amore, il resto ci poteva mancare, e ridere, scherzare, poi finire. E oggi che il passato è migliore di quello che poteva sembrare allora. Ma tu chi sei? Che cosa vuoi? E come mai? Se la colpa non è mia.